introduciamo il dottor Matteo Righetti, Università La Sapienza, collabora con il centro InfoSapienza, quindi la realtà che dentro l'Università di Sapienza si occupa della gestione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi. E il suo contributo è relativamente a come una tecnologia come quella del cloud può rispondere alle nuove requisiti di continuità operativa e disaster recovery che il 50 bis del codice della missione digitale pone a tutte le amministrazioni. Grazie.
Grazie, buonasera. Diciamo, a seguito di tutti gli spunti e le considerazioni che hanno presentato i relatori che mi hanno preceduto, la mia vuole essere riportare un'esperienza, l'esperienza di una pubblica amministrazione, nel ramo un'università nella fattispecie, che riceve, subisce tutti questi stimoli, tutti questi orientamenti o anche queste, diciamo, indicazioni di legge e deve vivere una trasformazione. Sicuramente l'aspetto che volevamo sottolineare è questo, il disaster recovery, perché appunto fra tutti gli stimoli è quello più cogente al momento. Per cui vorremmo un attimo, declinare quei 4-5 punti che per noi rappresentano il contesto nel cui ci muoviamo e in cui abbiamo sviluppato delle considerazioni. Ci siamo posti le domande, alcune non abbiamo magari ancora risposta, ma vogliono essere anche, spero, una base di confronto utile soprattutto per altre amministrazioni. Per cui, dopo aver declinato il contesto, identificato i parametri che ci guidano, che tracciano un po' la linea, vorremmo un po' confrontare le problematiche collegate a sviluppare strategie di cloud computing e quelle di sviluppare una strategia di disaster recovery, avendo notato che ci sono forti punti di comunanza, richiedono un approccio comune per molti aspetti metodologici e di valutazione, portano a soluzioni sovrapposte allo stato dell'arte, se non forse anche coincidenti, e rilanciano da un punto di vista organizzativo. Quindi noi vogliamo portare avanti ragionamenti molto gestionali di trasformazioni piuttosto che tecnici, nuove riflessioni sull'organizzazione allargata, proprio perché se ci apriamo i nostri dipartimenti IT, soprattutto in generale le nostre organizzazioni, a risorse nel senso più ampio del termine esterne, questo cambia un po' degli equilibri e questi nuovi equilibri vanno conosciuti, vanno disegnati, vanno gestiti. Poi concluderemo riprendendo. Presento innanzitutto qual è la nostra esperienza. Siamo la più grande università d'Europa, qualche numero, insomma qui li riporto, neanche aggiornati perché studenti siamo saliti a 150.000 e a parte, diciamo, no, lo snocciolare i numeri, le dimensioni che mi premeva sottolineare erano sicuramente un bacino di utenti numeroso, dell'ordine, insomma, di 4 zeri, una struttura organizzativa fortemente articolata, quindi se guardate le 11 facoltà e 67 dipartimenti, ma anche una dimensione territoriale articolata, altrettanto articolata, perché abbiamo numerose sedi a Roma e in più abbiamo altre ulteriori sedi nel Lazio. Quindi i nostri sistemi, le nostre sfide in qualche modo sono di livello enterprise, lasciatemi dire. Ripropongono delle dimensioni di analisi anche che si trovano anche in settori, diciamo, privati. Il centro InfoSapienza, come era stato introdotto dal dottor Alcamonici, è il dipartimento che ha la missione di supportare tutte, diciamo, le funzionalità IT core per la Sapienza, quindi didattica, ricerca e l'organizzazione. È organizzato sostanzialmente in tre aree: gli applicativi, i sistemi e le reti. Io provengo, diciamo, dall'area sistemi e conta circa 90 persone. Diciamo, mi interessa introdurre anche il comitato InfoSapienza, che è il nostro organo direttivo, perché oltre ad avere, diciamo, formato da un board di 12 personalità, praticamente tutti professori del ramo accademico, oltre ad avere un compito di controllo e valutazione, ha soprattutto un compito di definire le strategie di sviluppo per il centro, ma diciamo per la Sapienza. Vado veloce su questa slide sicuramente, perché diciamo il tema del cloud non è che devo aggiungere altro. Sicuramente, essendo il tema del momento, basta girare metà forum PA e c'è diciamo il tema cloud, questa sessione compresa, e questa forte aspettativa la subiamo anche noi. Come dicevo, nella Sapienza, il comitato InfoSapienza ha attivato un gruppo di lavoro con un mandato da tradurre poi in realtà e dire come l'università adotterà il cloud, perché si diceva imprescindibile affrontare questa sfida. Quindi per questo abbiamo intrapreso questo percorso. E poi la seconda faccia della medaglia è l'articolo 50 bis, che fa parte diciamo del nuovo codice amministrazione digitale, fattispecie il legge legislativo 135 del 2010, che impone alle pubbliche amministrazioni di sviluppare piani e soluzioni di utilità operativa. E sicuramente qui noi ci affrontiamo una problematica che è sicuramente complessa: sviluppare la continuità operativa, anche lì per chi partecipa a qualche seminario sul tema ne capisce subito la complessità, la portata, viene sempre sottolineata, e questo ovviamente è innovativa per molte amministrazioni, lo è sicuramente per noi che non siamo infrastruttura critica, per cui non, magari rispetto a altre strutture pubbliche non avevamo forse una forma mentis fino a qualche tempo fa che potesse affrontarla. E comunque oggettivamente una problematica complessa, non solo tecnologica, e questo poi lo riprenderemo come impatto, che richiede anche una forte progettualità. L'ultimo elemento di contesto, dico delle banalità, cioè due parole, rigore e crescita, come la viviamo da ente universitario? Che dobbiamo investire, no? Agenda Digitale Italiana ci dice di investire nell'innovazione, il cloud è innovazione oggi per eccellenza. Più portiamo valore nell'IT e più diventa importante la continuità operativa e il disaster recovery, quindi non possiamo sottrarci a questa sfida, ma all'interno del rigore c'è anche da affrontare il problema che le risorse sono una dimensione molto limitata, è una dimensione soggetta a forti vincoli, quindi poi, da un punto di vista gestionale c'è sempre la solita sfida, do more with less. Cioè, dobbiamo inventarci la soluzione migliore, trovare la soluzione migliore. Adesso, detto questo, voglio entrare diciamo sul tema. E, allora, come detto, diciamo c'è dalla parte la necessità di sviluppare strategie cloud computing, dall'altra di sviluppare strategie di disaster recovery. Vorremmo fare questo piccolo percorso in tre step, cioè affrontare, come dicevo all'inizio, tre comunanze di approccio, di soluzioni e anche di problematiche organizzative che questo comporta. Partiamo dall'approccio. Allora, il punto di partenza per entrambe le strategie è conoscere la propria organizzazione, conoscere i servizi che l'organizzazione eroga. I servizi sono l'elemento cardine su cui si sviluppa la strategia di cloud computing, perché io porto dei servizi in cloud, se non eventualmente riducendo la complessità, ma l'obiettivo è portare i servizi in cloud, e così come io metto in sicurezza dei servizi, e quindi sono l'elemento comune. E conoscere i servizi significa avere una vista completa, che sia di business in senso lato, anche per la pubblica amministrazione l'utilità, il valore che apporta, organizzativa e tecnologica. Io se non ho una vista integrata, questa è la nostra esperienza, non riesco a fare delle scelte lungimiranti e sostenibili, perché poi nel sviluppare entrambe le strategie le domande che sorgono sono tantissime e vanno a toccare tutti i temi. Banalmente, già rispondere alla domanda qual è l'insieme di servizi che la mia organizzazione eroga, credo che non sia sempre scontato. E quindi poi anche e soprattutto la seconda domanda: quali posso, voglio o devo portare in cloud e in disaster recovery, dipende dalla prima. Ma comunque poi nello snocciolare le problematiche devo cominciare a sapere come sono caratterizzati questi servizi, a chi si rivolgono all'interno, all'esterno, gestisco dati critici, non critici, e poi si introduce l'aspetto tecnologico, su che tipo di architetture girano questi servizi. che tipo di risorse utilizzano e come sono correlati fra loro. Quindi questo è il primo step di entrambi i journey, sia verso il disaster recovery, un piano di disaster recovery, che di cloud computing. Metodologicamente si può sentire parlare, per il cloud computing la prima fase è il cloud readiness assessment, cioè quanto la mia organizzazione è pronta, su quale area è pronta per il cloud. Dal punto di vista del disaster recovery si parla di business impact analysis, quindi capire dove ho il valore da proteggere nella mia azienda e quali sono le esposizioni a rischio che ho. Questo anche richiamando, insomma, le linee guida di DGPA per l'adozione di piani di continuità operativa e disaster recovery. Adesso parliamo proprio in prima persona della nostra esperienza su questa fase di licenziamento, che è quella che ci ha, diciamo, coinvolto di più. E siamo partiti da situazioni in cui non esisteva un censimento consolidato, soprattutto in cui le diverse aree si riconoscessero, e abbiamo dovuto affrontare una serie di problematiche. La consapevolezza è una visibilità che a volte era circoscritta all'interno dei settori dell'organizzazione. I propri settori avevano la propria vista, ma non superavano questo confine, o magari a volte era anche debole all'interno del settore la comprensione di cosa si erogava, come dicevo prima, la prima domanda. Ma questo poi comportava la barriera, un disallineamento fra vista applicativa e vista sistemistica. Come io vedo che sono lo sviluppatore, il servizio, non è come poi lo vede il sistemista, che ha un'altra, diciamo, prospettiva. Il problema magari era nella granularità, perché lì è un'area diciamo non predefinita, ma che l'organizzazione deve stabilire con che granularità io aggrego il servizio. Questo anche in ottica di capire cosa posso portare fuori e con che dipendenze. È sicuramente un'attività che ha coinvolto tutti i settori, in particolare IT, e abbiamo anche dovuto gestire situazioni storiche, non so se è una peculiarità nostra, ma immagino di no, in cui magari servizi stabili in erogazione da tempo, senza nuove, diciamo, fasi evolutive, hanno perso un po' per strada un po' di conoscenza. Magari c'è stato un avvicendamento di colleghi, un ricambio generazionale non sempre completo, per cui abbiamo dovuto anche gestire situazioni di recupero di informazioni storiche. Come abbiamo approcciato queste problematiche? Con un approccio a tre fasi, e soprattutto, prima di sottolineare, la prima fase abbiamo parallelizzato i servizi, le macchine, diciamo l'aspetto sistemistico e l'infrastruttura, proprio per riprendere il tema della consapevolezza e quindi poi portare nella seconda fase a un unico tavolo, quello di definizione della mappa applicativa, attori, diciamo, consci del proprio contributo. Due principi guida abbiamo adottato, pochi, due, ma diciamo centrali per noi. Pochi dati ma strutturati, cioè sicuramente l'obiettivo non era fare, diciamo, soprattutto dovendo recuperare una situazione storica, ma avendo anche un parco ampio, perché alla fine abbiamo identificato 70 servizi secondo il nostro livello di granularità. Non era obiettivo aprire ogni servizio, ogni applicazione e fare dettagliare un'architettura applicativa, ma semplicemente identificare, caratterizzare i servizi secondo quelle dimensioni che poi li ritrovate citati oltre, quindi organizzative, di numerosità di utenti, di tipologia di dati, che permettessero poi di analizzare perlomeno la sostenibilità di certe strategie. Quando parlo, appunto, se il mio servizio gestisce dati personali verso sanitari, credo che sia abbastanza evidente poi la domanda che mi dovrò fare quando vado in cloud o quando comunque coinvolgo un fornitore esterno, insomma, dopo l'ultima relazione, insomma, relatore prima di me, credo che, insomma, il collegamento sia diretto. E il secondo principio è legato al primo, è quello che se di procedere a affinamenti successivi, anche perché l'abbiamo trovato questa attività sicuramente impegnativa per l'organizzazione, e proprio per focalizzarci, scusate, sul risultato e non sulla tecnicismi, abbiamo anche, diciamo, scelto, poi ognuno potrà magari lo declina diversamente, ma in realtà noi abbiamo scelto di lavorare su un Excel intelligente quanto volete, navigabile, raggruppabile, ma che abilitasse un'analisi multidimensionale, per cui tramite poi pivoting io potevo sapere molto velocemente quanti servizi erano critici, quanti non critici, quanti gestivano dati sensibili piuttosto che non sensibili, e poi giustamente però in una situazione più matura dovremo adottare strumenti quali database relazionali e strumenti discovery. Ora, questa prima parte ci ha comunque permesso di raggiungere già un primo risultato che nell'ambito proprio dell'articolo 50 bis e quindi della necessità di sottoporre lo studio di fattibilità tecnica di GPA, precondizione è l'autovalutazione che l'organizzazione fa dei propri servizi tramite lo strumento di business impact analysis che diciamo propone DGPA. Detta questa esperienza, poi cos'altro abbiamo diciamo maturato? Sicuramente che entrambe le strategie, cloud computing e disaster recovery, sono solo parzialmente tecniche. Se ne parla sempre in ambito tecnologico, però l'introduzione, recepire queste tecnologie è parzialmente un problema tecnico. Invece molto importanti sono obiettivi e impatti che il business, l'organizzazione deve targettare, deve traguardare. Il modello di delivery dei servizi, il coinvolgimento coordinato di tutta l'organizzazione ben oltre l'IT, soprattutto se parliamo di disaster recovery, ma anche il modo in cui io vedo da qui a 4-5 anni la crescita e lo sviluppo dei servizi e la manutenzione e lo sviluppo delle competenze. E sicuramente l'ultimo punto è il famoso livello di controllo, no? Si parlava di auditing, si parlava di strumenti, però è evidente che devo trovare i giusti strumenti nel momento in cui do fuori, ma più ancora che gli strumenti devo io scegliere il livello di controllo che voglio avere. Quindi insomma sono decisioni che non fa il dipartimento IT, che non prende il dipartimento IT, ma sono politiche nel senso direzionale dell'organizzazione e devono basarsi su un processo di risk assessment analysis coinvolgendo top management. Cioè quello che abbiamo capito è che non è questione di sviluppare soluzioni tecniche, ma sviluppare una visione, una strategia a medio e lungo termine, e in questa strategia vanno valutati dei rischi. Ora qui trovate una serie di domande, sono sostanzialmente quelle che dà anche il cloud, quindi se uno ha già intrapreso, sta intraprendendo un percorso verso cloud, forse è nulla di nuovo. In realtà prendo la prima domanda ad esempio, cioè la sicurezza dei dati, posso mandare i dati di quel preciso servizio all'esterno? Si diceva anche prima, magari un ostacolo all'adozione del cloud può essere proprio, e parlo anche quindi di un cloud pubblico. Adesso sto mettendo soprattutto nell'ottica di una pubblica amministrazione, si deve appoggiare all'esterno, a un fornitore esterno per ottenere questi risultati. Magari il primo ostacolo, anche se vogliamo semplicemente culturale, è quello di dire questi dati sono per me troppo sensibili da portare fuori. Ma in realtà se parlo di disaster recovery sono proprio i dati più sensibili che è necessario che io metta in sicurezza. Quindi il problema mi si ripone è anche più, diciamo, drammatico, fra virgolette. Gli altri, diciamo, non mi ci soffermo, se non un aspetto che non, almeno personalmente, vedo che non viene trattato molto nella spinta dall'esterno del cloud o di soluzioni in esterne di disaster recovery, ma è lo svuotamento, lasciate dire, fra virgolette, delle competenze IT. Non lo stiamo vivendo perché la nostra organizzazione, in alcuni componenti, vive questa prospettiva come una depauperimento della missione, delle professionalità del Dipartimento IT, cosa che noi sappiamo non essere così, ma dobbiamo affrontarla con una visione, appunto. Ok, questo quindi da un punto di vista di approcciare la problematica, le domande a cui bisogna dare una risposta. Vediamo che entrambe le strategie ci pongono di fronte ai stessi dubbi. Se poi guardiamo le soluzioni, banalmente appunto il cloud è la tecnologia dominante, sicuramente anche per risolvere le problematiche di disaster recovery. Noi ci siamo guardati un po' in giro e i fornitori ci hanno proposto il cloud, anche perché loro stessi ormai ragionano in ottica cloud ed erogano servizi in ottica cloud. Ma questo non è solo un aspetto negativo, ma in realtà è la tecnologia ci dà i vantaggi, quindi la virtualizzazione che è precondizione permette che io trasferisca dati, configurazioni in mio stesso ambiente di fatto, cioè salvo situazioni particolarmente drastiche io posso gestire in disaster recovery anche in maniera automatica in determinate situazioni il mio stesso ambiente, quindi cambia molto il modello rispetto alle soluzioni di vecchio stampo del disaster recovery che era il sito quiescente, remoto, che dovevo io mantenere allineato replicando tutte le mie procedure, per cui diciamo il cloud è effettivamente, no, stiamo diciamo arrivando a questa risposta alla domanda, il cloud è una risposta, una soluzione al disaster recovery. Ma per lo stesso motivo valgono le precondizioni tecniche, con un'attenzione va fatta sulle precondizioni tecniche che il cloud implica, quindi virtualizzabilità delle risorse e anche diciamo identificare adeguatamente i servizi in modo che le relazioni, le interdipendenze siano chiare e siano gestibili, quindi limitate e possibilmente standardizzate. Cosa abbiamo trovato come offerta sul mercato del disaster recovery? Diciamo due scenari, quello che chiamiamo DR inclusive, una specie di tutto incluso, cioè il fatto che se io sposto, faccio una decisione, prendo una decisione forte di spostare il mio servizio in cloud computing, tipicamente per la natura del cloud computing ottengo anche il disaster recovery, automaticamente fra virgolette, nel senso che i fornitori sono strutturati, come dicevo prima, in questo modo. Certo che è opportuno verificarlo, verificarlo col fornitore, magari anche pensare dei service level agreement, delle clausole che siano specifiche per la gestione delle emergenze, che è un contesto operativo molto diverso dall'ordinario. E per essere maggiormente sicuri è opportuno accertarsi della qualità del fornitore, quindi verificare che il fornitore sia dotato di piani di continuità operativa e disaster recovery. In un altro convegno a cui ho partecipato ieri suggeriva proprio di chiederli, di vederli, consultarli, quindi farsi carico della qualità, della valutazione della qualità del fornitore. Un altro scenario che non implica diciamo portare il cloud, il servizio in cloud, ma semplicemente portare il disaster recovery in cloud, quello che i fornitori stessi propongono come disaster recovery as a service, cioè sfruttando i benefici del cloud, le risorse che devono andare a compensare la perdita delle risorse locali, le risorse remoto, le attivo, le pago poi, questo lo vedremo alla prossima slide, anche solo quando necessario, quindi vengono assegnate solo quando necessario. Ora, poi di fronte a queste anche due opzioni ci siamo posti anche una domanda, stiamo valutando, no? Come dicevo, il nostro obiettivo del centro InfoSapienza è valutare soluzioni di SaaS core, valutare soluzioni cloud. Allora quello che stiamo cercando anche diciamo creando consapevolezza a livello direzionale e organizzativo è avere a monte una visione, perché magari non ha senso io sviluppo una soluzione di SaaS recovery per un anno, per sei mesi, fra sei mesi, un anno io sposterò magari tutto il servizio in cloud, farei una doppia fatica. Ok, i benefici economici, là, sicuramente va detto un primo punto, il disaster recovery ha un costo, vedendo qualche fornitore, qualche offerta, vedendo qualche studio di Gartner, soprattutto nelle realtà che hanno intrapreso questa problematica seriamente, ma si parla anche del 10% della spesa IT annuale, quindi non sono percentuali irrisorie, possono incidere sensibilmente sul total cost of ownership di una soluzione. Anzi, è lo stesso ragionamento che abbiamo fatto noi, posso magari proprio per questo motivo spingere a dire adottiamo seriamente un cloud computing per un determinato servizio, magari così rientriamo nella, diciamo, in quel beneficio economico di cui si accennava prima, perché quindi se io porto uso il cloud e disaster recovery, oltre ai benefici del cloud anche il disaster recovery ho dei costi ridotti. Se siamo nel scenario un po' più light, quello di disaster recovery as a service, come dicevo, le risorse le pago a consumo, cioè solo in caso di disastro, solo in caso che io per ripristinare la mia normale operatività debba appoggiarmi una, due settimane, spero non di più, su un sito remoto, perché poi la quota diciamo di setup iniziale che implica la configurazione iniziale del sito, tipicamente, da verificare voi, ma tipicamente costa, incide poco, cosa che invece nel vecchio modello a cui si era abituati, quello di avere risorse fisiche allocate, riservate in maniera stabile, non era possibile. Se poi siamo nel scenario di R inclusive, praticamente non mi incide il SaaS recovery, o meglio il fornitore lo ha già assorbito nella proposta che mi fa, diciamo, del cloud, del servizio as a service. Ok, entriamo nell'ultima parte, quello sulla, dicevo, su alcune riflessioni organizzative sull'organizzazione allargata. Il dato di fatto è che in questi nuovi scenari il fornitore diventa elemento attivo e corresponsabile dell'erogazione dei servizi, perché poi magari non è una vera e propria delega totale, ma è l'amministrazione stessa, soprattutto come front-end, come interfaccia, come responsabilità diretta verso i propri utenti, a doverne rispondere. Qui ritorniamo, diciamo, al discorso: che livelli di controllo ho, cosa mi rimane in casa per controllare questo? Oltre agli strumenti contrattuali, che sono la risposta più diretta, abbiamo, diciamo, anche rilevato il fatto che dobbiamo creare delle nuove figure a cui noi non eravamo probabilmente abituati, e forse dico anche in questo caso una cosa non specifica nostra, e cioè i contract manager. Volendo, io l'ho chiamato così, ma era un po' il discorso anche del cloud auditor che si diceva prima. Quello che mi interessa a me sottolineare è che, da un punto di vista dell'organizzazione, questo contract manager magari non c'è. Noi li dobbiamo un po' formare, abbiamo persone tecniche che hanno seguito fino a ieri il servizio e che adesso devono entrare in una nuova ottica, ma sono fondamentali, perché sono risorse sì gestionali, ma che devono avere competenze tecniche per controllare la qualità e le soluzioni che il fornitore mi offre. Quindi vediamo due sfide: una è quella che già il cloud mi dà, ma ancora rafforzata, cioè mantenere le competenze senza esercitarle direttamente, e quella nuova è dire: ma anche gli strumenti contrattuali, SLA, penali, clausole, sono sufficienti per gestire le crisi, le emergenze? Perché quando c'è un disastro non c'è tempo, bisogna agire rapidamente, coordinare più gruppi di lavoro, essere flessibili, perché puoi prevedere tutto ma non lo prevederai mai di fatto, per cui non è certo lo strumento contrattuale che mi garantisce questo risultato. Si parlava anche, sempre in altre sessioni, del fatto che le penali, oltre che magari si ha difficoltà a applicarle, sono esigue rispetto al valore che ho perso. Quindi bisogna proprio avere un approccio preventivo, cioè quello che noi riteniamo non avere dei fornitori, ma dei partner, cioè trovarsi delle strutture, dei fornitori con cui si condivida la corresponsabilità, si instauri dei meccanismi di collaborazione che vadano oltre il mero contratto. Diciamo, una delle ultime problematiche che poniamo, insomma, anche alla vostra valutazione, è la difficoltà nel scegliere, diciamo, il partner, perché se io vado sull'onda della ottimizzazione delle risorse e quindi delle economie di scala, della sinergia di competenze, ovviamente sei orientato a prendere N partner, ognuno per la propria area di competenza in cui eccelle, e questo già è difficile da gestire, no? Come relazioni, come diciamo ambito organizzativo operativo. Ma in più, se il disastro avviene e io devo far partire, devo coordinare 3-4 piani distinti di fatto, ok, o sotto piani distinti, c'è una complessità notevole, probabilmente rischio di incartarmi proprio lì dove devo essere reattivo e operativo. D'altra parte, dico, diciamo, per una banalità, all'estremo opposto c'è il rischio di lock-in. Ok, concludo, questo era quello che volevamo proporvi, quindi in maniera sintetica: c'è questa realtà dell'articolo 50 bis che richiede di realizzare soluzioni SaaS recovery. Il panorama ci dice che il cloud è una possibile soluzione, forse l'unica che al momento la tecnologia mi offre. Se devo sviluppare entrambe le strategie, devo affrontare un percorso molto simile, quindi noi riteniamo che è opportuno svilupparle in maniera integrata. Ora chiudo, diciamo, lasciatemi chiosare con un'immagine simpatica, cioè io ho una coperta, però da un punto di vista organizzativo, ritorno al principio con cui siamo partiti, vista da un'amministrazione, da persone che hanno la responsabilità della gestione completa, no? Quindi economicità, qualità, controllo e anche, quello che ho sottolineato a un certo punto, la missione, le competenze dell'organizzazione. La sfida è trovare un equilibrio e avere una visione, altrimenti la coperta la tiro da una parte e mi si scopre dall'altra. Questa era la nostra esperienza.